Grazie Presidente. Ma diceva la collega Vecchi che la delibera è una sorta di libro dei sogni. Beh, però si parte sempre da un sogno. Il progetto è un sogno. Quando si è ragazzi si sogna una laurea, un titolo di studio, poi si sogna di fare un certo mestiere, una certa professione. Il sogno è la scommessa della vita, poi dipenderà dal carattere, dal temperamento della singola persona, dalla sua fortuna, da mille altre variabili se sarà realizzato. Quindi definire libro dei sogni la delibera attualmente in discussione, a mio avviso, non è un'offesa, anzi, da un certo punto di vista è un viatico positivo, è il riconoscimento che c'è un impegno a costruire, creativo, elaborativo. Ma detto questo, la lentità straordinaria dei progetti presentati in questo pacchetto fa pensare che ci possiamo trovare di fronte ad una situazione analoga a quella che vissero più o meno un secolo fa i modenesi, anche un po' di più, quando cominciarono ad abbattere le mura. L'abbattimento delle mura per Modena fu un fatto straordinario, permise alla città un allargamento che altrimenti non avrebbe avuto e diede vita ad una nuova architettura. Ancora adesso, nelle prime cerchie dei viali, si intravedono edifici di stile Liberty, Déco. Fu un'altra stagione straordinaria dell'architettura modenese. Modena è una città che ha la vocazione all'aggiungere, ma io voglio solo all'aggiungere anche al modificare, al trasformare. Aggiungere, modificare, trasformare non è una bestemmia, almeno non lo è per Modena. Pensiamo che dove adesso sorge il nostro Duomo, sorgeva una pieve proto-romanica. I modenesi la batterono per costruire il Duomo. I modenesi hanno sempre avuto questa straordinaria vitalità di innovare, di guardare avanti. Dove adesso sorge il Palazzo Ducale, che tutti ammiriamo, con questo fiammeggiante stile, potremmo dire, quasi asburgico, ebbene lì c'era il Castello Estense, viene demolito dai modenesi e costruito un nuovo edificio. Ovviamente non sempre le aggiunte, le modificazioni riescono bene come negli episodi e nei casi che vi ho presentato, ma non possono nemmeno essere demonizzate tout court. Modena è la città delle torri. Noi in genere camminiamo osservando le cose da testa di negozio, ma quando alziamo gli occhi per caso scopriamo che Modena è tutta un'altana. Modena è una città turrita, quindi per quale motivo avere paura di riproporre nelle periferie le torri? Non è una bestemmia, è semmai un continuare la vocazione di una città che vedeva nelle torri, nello sviluppo verticale, uno degli suoi elementi caratterizzanti. Questo lo dico perché credo che occorra parlare in questa fase col massimo di apertura e disponibilità, ovviamente verso i cittadini, ma anche verso tutte le forze politiche. Non bisogna cadere nell'eccesso di pessimismo, per cui tutto è irrealizzabile, tutto è fuori dalla nostra portata, tutto manca di concretezza, oppure nell'eccesso di amore verso la città, per cui si ama tanto la città che si vorrebbe imbalsamarla, non si vorrebbe modificare nulla. L'esempio classico è il parcheggio del sotterraneo del Novi Park, dove effettivamente si arriva per eccesso di amore, diciamo così, non voglio entrare in polemica, a prefigurare una città senza parcheggi, senza nessuna presa d'atto che la mobilità è anche affidata alle automobili, che queste non possono essere disinventate, ma hanno bisogno di trovare una collocazione, non fosse altro per poter liberare poi il centro storico, almeno una parte del centro storico, dalle macchine parcheggiate impropriamente ovunque. Ecco, queste io credo che siano le cose da dire. Entrando poi nello specifico, io credo ad esempio che l'eliminazione, diciamo, della parte storica della linea ferroviaria, come già stato detto ripetutamente, abbia una serie di enormi potenzialità, ma sia, evidentemente gli architetti e gli ingegneri qui presenti mi smentiranno, ma sia una situazione quasi unica nella storia urbana. È rarissimo che un tratto di linea ferroviaria così grande e così importante venga soppresso. Io, andando a cercare nella mia memoria, per trovare situazioni del genere, ho trovato solo le colmate veneziane, dove a Venezia venivano colmati dei canali e create delle strade, effettivamente si creavano delle situazioni straordinariamente diverse di interazione tra i vari blocchi della città. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a questa cosa straordinaria. Qui è chiaro che nessuno può avere delle ricette, perché è un fatto straordinario che va analizzato indubbiamente col concorso dei cittadini, col concorso delle intelligenze degli architetti, per vedere qual è la soluzione migliore, perché ci troviamo, ripeto, davanti a una cosa straordinaria. Un'altra questione è quella che riguarda il cimitero. Ma a me viene in mente, e lo ricordo sempre con tanto affetto, il sindaco Triva, che mi diceva che tra i suoi sogni non realizzati nei 25 anni in cui rimase in qualche modo alla guida o comunque nelle parti nevralgiche della giunta di questa città, c'erano tre cose. Una era appunto il viale verso la città dei morti, l'altra erano le porte del Manzù in piazza Tassoni e l'altra ancora l'autodromo di Marzaglia. Cose diversissime, ma tutte protese verso l'innovazione della città. Voglio anche dire che questo viale, ricongiungendo la città dei vivi e la città dei morti, interrompe quello che Napoleone, il mondo napoleonico, quell'epoca ci aveva imposto, cioè di distinguere la città dei vivi rispetto alla città dei morti. I ritrovamenti, ad esempio l'area di Vettiglia sulla via Emilia, ci hanno permesso di divulgare, il fatto ovviamente noto negli ambienti specialistici, che le città dei morti precedevano e seguivano le città dei vivi. I cimiteri, quelli che noi chiamiamo con questo termine un po' così, precedevano e seguivano la città dei morti. Non erano qualcosa di escluso, di terribile, ma erano qualcosa che interagivano. Forse questo ha anche un significato profondo, cioè la nostra civiltà tende a demonizzare la morte, tende a demonizzare, non esiste più, questo è un fatto profondamente diseducativo, invece la morte fa parte del ciclo vitale della nostra, e della nostra esistenza. Infine vorrei anche dire che l'altra questione è quella del villaggio Modena Ovest. È chiaro che il villaggio Modena Ovest si presenta in questo momento anch'esso come una traccia del passato, ma io credo che al di là di quello che se ne farà sul piano architettonico, debba essere conservato il più possibile per ricordarci come le città, anche nei momenti più bui, possano trovare le energie intellettuali nella fase del progetto e poi le energie evidentemente economiche per la realizzazione, per superare i momenti di crisi. Il villaggio Modena Ovest ricorda a tutti noi che all'inizio degli anni 50, lo ripeto sempre in questa sala, ma io credo in quest'aula, ma credo che vada ripetuto oggi che siamo in momento di crisi, che occorre avere fiducia, ottimismo, capacità di inventiva, di costruzione. In quel tempo Modena aveva 55.000 disoccupati, non credo che avesse risorse particolari. Ebbene, l'ideazione di questo villaggio sicuramente contribuì a far sì che Modena, 30 anni dopo, fosse la città più ricca d'Italia. Quindi io concludo dicendo che questo progetto evidentemente lo condivido, è un progetto che va portato avanti e trasformato dal sogno nella realtà, con tutte le energie della città, va presentato alla città, va discusso con la città, va costruito con la città e con gli esperti che si renderanno disponibili, perché riprende e continua la vocazione storica della nostra città di aggiungere, di innovare, di includere altre genti. Teniamo presente che la ricchezza di Modena è dovuta anche al fatto che ha saputo nei millenni far incontrare popoli diversi, e questo deve in qualche modo rientrare nelle stimmate della futura nostra città.